6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Segno, forma e colore accomunano i 27 libretti della nuova collana di quaderni grigi dell'artista Loredana Müller. 27 come le autrici e gli autori che dialogano con le variazioni delle copertine e con le texture delle incisioni dell'artista. E mostra a Bellinzona i leporelli realizzati con materiali poveri o di riciclo. Scopriremo di più tra poco. E poi abbiamo i tradizionali concerti di inizio estate della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Infine un appuntamento lunedì 22 giugno alle 20 presso il Palazzo dei Congressi di Lugano. IPSA Foundation per la ricerca scientifica propone una collaborazione con Tintoria, il podcast ideato e condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, ospite Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico. Siamo in compagnia di Loredana Müller, la ospitiamo perché vogliamo parlare della sua mostra Quaderni grigi presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Buonasera e benvenuta Loredana Müller.
Buonasera, grazie.
Allora, quaderni grigi, dunque perché partire dal colore grigio?
Il colore grigio è apparentemente un non colore, invece in realtà non è né bianco né nero né caldo né freddo, è un punto adimensionale e proprio per quello forse è un punto d'incontro. Klee parla di un punto germinale, germinativo, e quindi ecco, partire dal grigio, soprattutto per chi come me lavora nell'ambito delle arti visive, è sospendere diciamo così una dimensione per qualificarne una nuova, quello che poi è l'atto creativo.
E si tratta di 27 quaderni, sono istanti non istantanee, sempre a torchio, sempre in dialogo tra c'è questo dialogo tra lastra metallica e carta di cotone. Ecco, ci vuole parlare un po' di questi 27 quaderni?
Certo, allora in prima istanza ringrazio le autrici e gli autori, che sono appunto 27, come sono i quaderni. Sono 27 titoli legati a 27 autori diversi. Ogni volta, come un po' accettato a sua volta, ogni volta c'è un'elaborazione, cioè una lettura di un testo che ricevo, oppure scelgo, oppure nasce in funzione di un'immagine posta, spesso volentieri ho ricevuto e ho lavorato sul testo. Ecco, nasce un'immagine legata a tanti stimoli che può generarmi un testo. Io raccolgo e raccordo, diciamo così, dei punti nodali e le faccio divenire dei segni su delle lastre che già prevedono un colore, e spesso sono più lastre. Il mio segnare, il mio disegnare è sempre un po' legato al tessuto vegetale, un poco al continuare a ridimensionare la lealtà e la realtà umana con un'uguale realtà naturale tutta, che sia vegetale, animale o minerale. Quindi è come se lì cerco sempre un nodo comune, e quindi anche quello che non vado a illustrare ma vado, diciamo così, a cogliere, parla di questa geologia, diciamo così, di tessuti che poi appartengono a tutto ciò che ci circonda, cioè al cosmo, diciamo così, come a noi esseri umani che siamo natura.
Ecco, come li ha scelti questi 27 quaderni? Perché li ha scelti? Che cosa l'ha colpita?
Allora, normalmente quando lavoro in piccolo piccole collane, ne ho generate molte, parecchie, non so, ramo radice, molte perle ho svolto, le chiamo così perché comunque ognuna ha una sua fatica, una sua voce, un suo perché. Questi 27 che sono multipli, multiplo di 9, normalmente mi areno un po' al numero 9, invece questa volta per tutta una serie di motivi sono riuscita ad andare oltre il 9, però è un multiplo di 9, appunto 27.
Perché 9, scusi se posso?
9 perché sono il numero della mia famiglia, è qualcosa che è un numero che è simbolico che mi porto appresso, e 3 volte 3 e il 3 è un numero a sua volta simbolico legato a tutte le religioni piuttosto che è una dimensione di consistenza, ecco, in questo senso sono proprie scelte che vanno dal simbolico all'archetipo, forse tocco la dimensione che a me mi è necessaria dell'azione. L'azione è vive di un continuo pensiero, ma poi è un atto che a mio avviso non lo conclude ma lo sovrasta, cioè diviene qualcosa. Anche la scrittura in un certo senso dà un senso più significante al pensiero. Il pensiero è fluido, diciamo così, non cerca forma. Poi personalmente il mio lavoro non cerca forma, cerca piuttosto di informare, non entrando nell'informale, ma informare ogni forma, cioè piuttosto sostanziare qualcosa che appartiene, a mio avviso, a tutto il creaturale, tutte quelle forme viventi a cui mi riferisco, e per quello, diciamo così, spesso e volentieri parlo di rami, di paesaggi, di geologia, di strati, di tessuti, ecco, in questo senso. Torniamo al numero 27, i primi 3 poeti, che sono anche poeti che sono spesso qui in Area Pangeart, e sono Gilberto Isella, Antonio Rossi e Dubravko Pušek, sono stati anche i primi 3 quaderni, e poi da lì ho proseguito perché mi ero resa conto che la dimensione, la scelta di inserire in un quaderno che un po' accompagna noi tutti, o almeno accompagnava chi era della mia generazione alle scuole primarie, il quaderno, il classico quaderno grigio, però inserirgli un leporello, cioè far sì che questo quaderno improvvisamente subisca una magia, perché le pagine si moltiplicano, si piegano, ma sono tutt'una, e quindi la visione dal piccolo formato determinato da tanti motivi diviene qualche cos'altro, un piccolo scivolo, una piccola vicenda, diciamo così, più ampia. Io ho un piccolo centro culturale che si chiama Area Pangeart, che dirigo insieme al mio compagno, e abbiamo deciso di svolgere le nostre serate, le inaugurazioni, i momenti di approfondimento il lunedì, proprio perché è il giorno della luna, un po' come ogni giorno, il martedì di Marte e via dicendo. E ci piaceva l'idea dell'antitesi tra sole e luna.
Tornando alla tecnica, alla sua tecnica, lei come interviene questi quaderni?
Allora c'è una volontà editoriale, tra virgolette, forse anche amatoriale nel mio modo di muovermi come editrice, perché faccio delle copertine in maniera molto semplice, con dei caratteri a legno di pero per quanto riguarda la titolazione, e poi per le informazioni uso invece il piombo, con un piccolo tirabozze che mi permette una dimensione non più ampia della 3, cioè il doppio di un quaderno normalmente. Poi all'interno invece lavoro per quello che mi è più congenito, ed è proprio un po' una delle mie dimensioni, cioè la calcografia, anche se abbraccio una miriade di tecniche, appunto lavoro in un modo o nell'altro sovrapponendo, tagliando le lastre, cioè non in un'incisione canonica, ma piuttosto, io sono pittrice come prima formazione, poi amo le tecniche pittoriche come formazione anche il mio insegno quello, e quindi anche facendo incisione, anche avendo a che fare con i metalli, con la punta, con la matrice e col torchio di conseguenza, quindi una stampa che però elaboro molto una sorta di monotipia, per quello questi quaderni sono poi uno a uno, perché è uno una sono io e uno è il poeta, o prima il poeta o la poetessa e poi arrivo io, e uno è uno anche perché ogni quaderno, pur se ne sono 21 per ogni autore, in realtà ogni quaderno è diverso, è inchiostrato in maniera diversa, le lastre, perché è rarissimo che è una lastra, sono sempre più di una lastra, le combino, le sovrappongo e le stampo in maniera diversa, ecco che l'immagine, quello che noi chiamiamo immagine, ogni volta è succube di una piccola magia di accadimento.
E come hai detto, questa mostra e questi 27 quaderni si possono visitare, si possono vedere esposti alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, giusto? C'è
giusto.
Un modo particolare che ha scelto per insomma allestire questo spazio?
Allora, la biblioteca, prima di tutto ringrazio moltissimo il team, la responsabile della cultura Paolo Pifaretti per ospitarmi con questa avventura che è stata la nascita di questi quaderni. La piazza, la chiamano così, la piazza della biblioteca in Viale Frascini a Bellinzona, è molto particolare per poter esporre, perché è molto ampia, alta, poi ha tutta questa serie di balconate, c'è un colore molto vivace, molto presente, quindi sì, ogni volta che si allestisce è una piccola installazione. Siamo partiti con Paola con una serie di pannelli che poi ho determinato di inserire in un certo modo molto lineare, molto semplice, spesso e volentieri la semplicità è quella che è più risponde e poi corrisponde nei termini in cui sostiene il lavoro che si svolge, perché poi il lavoro è molto articolato, e quindi sono 13 pannelli dove avanti e retro, anche se poi non abbiamo generato un avanti e un dietro, perché sono visibili ruotandoci attorno, e comunque avanti e retro portano un leporello, però in più, in un numero di 3 o 4, per far sì che si veda, uno, questa costante che è la variazione sui 21 esemplari di ogni autore, 2, il titolo, 3, si lega chiaramente la poesia, il testo che ha generato, perché poi alla fine indirettamente è anche il testo che è stato uno dei generanti, ecco, di ogni singolo leporello.
Passiamo ora ai tradizionali concerti di inizio estate della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, a un piccolo viaggio in 3 tappe per ascoltare i nostri musicisti e condividere la bellezza della grande musica. Primo appuntamento il 25 di giugno alle 20 con i solisti del Conservatorio dell'Osi all'AC di Lugano. Con noi è Lorenzo Micheli, vice direttore e membro di direzione della Scuola Universitaria di Musica SUPSI, nonché docente di chitarra alla Scuola Universitaria.
Sì, io forse penso che la cosa migliore sia parlare di questi concerti in arrivo, con cui si conclude il nostro anno accademico, in blocco, perché sono concerti che sono accomunati dalla presenza in veste di solisti, di studenti del nostro conservatorio. Sono studenti che frequentano un percorso di studi particolare. Questo percorso di studi è il cosiddetto Master of Arts in Specialized Music Performance. Sono studenti che entrano dopo aver superato una selezione rigorosa, particolarmente rigorosa, ancora più rigorosa di quella che serve per accedere agli altri percorsi di studio, e sono studenti dalle qualità strumentali, interpretative eccezionali, che iniziano un percorso che li aiuta a sviluppare le loro qualità di solisti. E in qualche modo la prova che corona più di tutte le altre questo percorso di eccellenza è il concerto finale con l'orchestra. Quest'anno questo concerto con l'orchestra si moltiplica per 3 e vede una prima serata nella Hall dell'AC il 25 di giugno con l'OSI, con l'Orchestra della Svizzera Italiana, e 3 dei nostri solisti: Alessandro Bennardo,
Ione Diamantini e Kokoro Imagawa, che suonano tre concerti novecenteschi, tre brani del XX secolo. Un secondo appuntamento è quello del 27, sempre all'ACMA, nella sala teatro. In questo caso il protagonista sarà uno studente di clarinetto, uno studente specializzato di clarinetto, Gilles Chalev, che suona il concerto di Copland. E un ultimo appuntamento, in qualche modo, che suggella questa settimana, questi sette giorni ad alta intensità, che invece si terrà nella nostra Aula Magna, nell'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana, con l'Orchestra della Svizzera Italiana in versione da camera, quindi con un organico ridotto, e con la presenza di Elia Fritelli al pianoforte, che suona un brano Obad di Francis Poulenc per pianoforte 18 strumenti, e il chitarrista Davide Di Pilato, che suona il primo dei due concerti di Mario Castelnuovo Tedesco.
Ecco, una curiosità, ma per poter partecipare ai corsi della scuola dell'Università di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana ci sono delle selezioni, lei prima le ha citate, sono dure, sono severe?
Sono severe, sono, sì, diciamo le selezioni in qualche modo servono per garantire che ci siano i requisiti d'accesso minimi, i requisiti d'accesso tecnici, di competenza interpretativa, di conoscenza stilistica, ma anche nel caso di un percorso specifico, estremamente specializzato come lo Specialized, servono per verificare che esistano le potenzialità, la motivazione, tutto quello che può servire per un musicista professionista che aspira a fare la carriera del solista.
E per quanto riguarda gli strumenti, nel senso, non è che posso presentarmi con l'ukulele?
Allora, in qualche modo, diciamo, gli strumenti che possono gli strumentisti che possono aspirare a entrare a un percorso di studio di questo tipo sono tutti quelli che suonano strumenti o i cantanti che sono
classici,
in qualche modo oggetto di insegnamento nel nostro conservatorio. L'ukulele non lo è ancora, non escluderei che lo possa diventare in un futuro, però tendenzialmente, in linea di massima, ecco, questo tipo di percorso di studi è potenzialmente aperto a più o meno tutti gli strumentisti e ai cantanti.
IPSA Foundation per la ricerca scientifica propone una collaborazione con Tintoria, il podcast ideato e condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Ospite Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico, noto per il suo lavoro sui temi dell'alimentazione, della percezione del rischio e della comunicazione scientifica digitale. Tutti i dettagli con Jacopo Crespi, responsabile della comunicazione di IPSA Foundation.
Questo incontro si terrà lunedì 22 giugno alle ore 20 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Si tratta appunto del podcast Tintoria che IPSA Foundation per la ricerca scientifica ha deciso di portare per la prima volta qui in Svizzera e al di fuori dell'Italia. Infatti da diversi anni IPSA Foundation sperimenta modalità innovative di divulgazione scientifica, perché la nostra missione è quella di avere una scienza per tutti, quindi di avvicinare quante più persone possibile a tematiche scientifiche. E quindi al fianco delle attività più tradizionali che facciamo come borso di studio, forum scientifici, uniamo dei progetti che mettono in dialogo la scienza con l'arte, la musica, il teatro e appunto dei nuovi linguaggi, anche contemporanei. Quindi come in questo caso appunto abbiamo deciso di affiancare le tematiche scientifiche a quelle del linguaggio utilizzato nei podcast. In particolare Tintoria è un esperimento che abbiamo deciso di provare a fare perché oggi moltissimi giovani, come sappiamo, si informano soprattutto ascoltando podcast, utilizzando social media e contenuti digitali, e ci è sembrato quindi naturale collaborare con questo podcast, che è uno dei più seguiti in Italia, per appunto portare la scienza all'interno di una conversazione che sia un po' informale e accessibile anche a un pubblico più giovane. Non stiamo semplificando la scienza, assolutamente non è questo l'obiettivo, ma è proprio quello di renderla più vicina e anche partecipata, creando queste occasioni di incontro tra il mondo della ricerca e pubblici che magari normalmente non sono abituati a entrare in contatto con questo tipo di tematiche. Abbiamo scelto un ospite appunto per questo, che è un chimico, un docente universitario, un saggista e un divulgatore scientifico, che è Dario Bressanini. È uno tra i divulgatori più conosciuti e seguiti in Italia, ha svariate migliaia di follower sia su YouTube, dove ha un canale in cui è molto attivo, dove fa dei brevi video per spiegare appunto tematiche scientifiche, dalle fake news a tematiche di chimica, ma anche sia sui social media, come ad esempio su Instagram. Appunto Bressanini da anni si occupa di comunicazione scientifica, è molto attento ai temi dell'alimentazione, della percezione del rischio, delle fake news e del metodo scientifico, e non lo fa solo attraverso le sue lezioni, perché è un docente universitario, ma lo fa appunto utilizzando degli altri linguaggi, quindi quelli dei video sui social media, ma anche ad esempio Dario ha scritto diversi libri a fumetti dove racconta e parla di tematiche anche scientifiche. Quindi diciamo che è molto in linea con l'idea e col pensiero della fondazione.
E siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.